Cinematografo viene da kinema, movimento, e grafo, descrivere, parole che vengono dalla Grecia, come le Olimpiadi, dove il movimento degli atleti è al centro di tutto. Sono appena finiti i giochi di Tokyo e abbiamo già voglia di vedere il film che li ricorderà. Luci, camera, azione.
Lights, camera, action.
Pronti, partenza, via. Sono Luca Pelosi e queste sono le Olimpiche, non un film, un semplice podcast. Rapiti da Nicola McDermott che scriveva nelle pause del salto in alto, ma soprattutto anche un po' in piccioni e quindi così per provare a vedere che cosa scrivesse, a un certo punto ci siamo messi sul canale dedicato solo al salto in alto. Non abbiamo decifrato i testi dell'australiana, ma ci siamo gustati inquadrature, primi piani, con tanto di sottofondi musicali, che durante le pause davano un respiro totalmente nuovo all'evento. In pratica, per capirci, era come se il film ufficiale dei giochi si stesse facendo già in diretta. E lì ci è venuta voglia di guardare il film dei giochi, quando ci sarà, ma forse è già pronto, chissà se hanno lavorato così. D'altra parte, già a Tokyo 1964, i giapponesi tirarono fuori una pellicola niente male. Si chiama Le Olimpiadi di Tokyo ed è di Kon Ichikawa. Fu presentato a Cannes nel 1965 e trasmise una dimensione totalmente umana delle Olimpiadi, raccontando i giochi non attraverso le gare, ma concentrandosi solo sui protagonisti, vincitori e sconfitti, anzi più sconfitti che vincitori. È considerato l'unico in grado di competere col famosissimo Olimpia di Leni Riefenstahl, che è stato sì propaganda, ma soprattutto estetica. Tanto che si vede più Jesse Owens che Hitler. Il film, presentato 2 anni dopo a Venezia, fece epoca, anche perché a Los Angeles 32 e neanche ad Amsterdam nel 28 era stato prodotto un film ufficiale. C'era stato un film Les Jeux de Paris del 1924, qualche ripresa a Stoccolma nel 1912, mentre il primo momento in cui le cineprese sono entrate ai giochi era stato per documentare l'arrivo di Dorando Pietri alla Maratona di Londra 1908. Ah, anche in quella storia c'è molta propaganda, ma mica nostra. Gli inglesi fecero di Dorando Pietri un eroe anche per oscurare la vittoria del secondo, Johnny Hayes, che era americano. All'epoca stavamo un po' più simpatici agli inglesi, ma su Pietri si sarebbe divertito anche con Ichikawa.
Lights, camera, action.
O facendo un salto all'indietro, salto col cineasta, diciamo, in fondo scopriamo che le Olimpiadi e il cinema sono accomunati nei loro destini fin dalla nascita, che è avvenuta praticamente nello stesso anno e nella stessa città. Nel 1894, a Parigi, il 23 giugno, il barone de Coubertin fonda il CIO e più o meno in quei giorni Louis Lumière, insieme al fratello, inventa il cinematografo. La storia della prima proiezione è famosa, con gli spettatori che temevano di essere travolti dal treno che sembrava dovesse uscire dallo schermo. Il cinema, prima in questo tra tutte le arti, sapeva ricreare il movimento e quindi mostrare la vita. E proprio la vita quotidiana e il gesto sportivo vennero scelti per le prime immagini girate dai Lumière in due corti. Uno era dedicato al gioco delle bocce e l'altro al pugilato. Poi, infatti, il pugilato è diventato uno degli sport più rappresentati al cinema, da Rocky in avanti eppure indietro, vedi Toro Scatenato e non solo. Che poi il pugilato non è affatto semplice da rendere, e infatti la scena più famosa è quella in cui Rocky corre, non quella in cui combatte. A proposito di Rocky, Dolph Lundgren, l'attore che interpreta Ivan Drago, ha preso parte anche a un altro film sportivo. Si chiama Pentathlon e lui interpreta un olimpionico della Germania Est, sì, di Pentathlon, che fugge negli Stati Uniti ma viene scovato dal suo allenatore che poi lo sottopone a un gioco mortale. Da noi il film si chiama Giochi pericolosi, ma stavolta lui non finisce spiazzato in due. Alla fine lo sport è lì non c'entra molto, come nel Maratoneta, dove ci piacciono le scene iniziali con Dustin Hoffman che corre a Central Park e che ha il poster di Abebe Bikila in camera, ma poi il film è una storia di spionaggio. Oh, da integralisti dello sport abbiamo guardato tantissimi film sportivi, ma non tutti li abbiamo finiti, perché appena vediamo un errore nella ricostruzione sportiva non riusciamo proprio ad andare avanti. Sì, vabbè, noi chi? Va bene, io, era un pluralia modestie. Però, ad esempio, Momenti di Gloria è talmente bello che su certe imprecisioni, già raccontate qualche podcast fa, ci possiamo passare sopra. Poi ci sono i personaggi da film per i quali va bene tutto. Uno di questi è Steve Prefontaine, ancora oggi un mito nell'Oregon. Era un mezzo fondista, correva solo sul ritmo, aveva tutti i record americani dai 2000 ai 10.000 nel 72 e andò a Monaco annunciando di voler correre l'ultimo miglio dei 5.000 in 4 minuti. Non ci riuscì. si sfiancò per tutta la gara e crollò arrivando quarto. Ma se vi guardate il modo in cui l'ha corsa, a tutto penserete tranne che a una sconfitta. 3 anni dopo morì schiantandosi contro un muro che oggi si chiama Press Rock. Su di lui hanno fatto più di un film, il migliore è Without Limits. C'è di tutto, insomma. Ci sono i film seri, come Munich di Spielberg sull'attentato di Monaco, quelli divertenti, come Cool Runnings, sulla squadra giamaicana di Bob che andò a Calgary 88, e a proposito di giochi invernali c'è pure Miracle, la storia dell'incredibile vittoria della nazionale americana di hockey su ghiaccio sull'Unione Sovietica a Lake Placid. E oggi che la Cina vince le medagliere, e che Pechino sta per diventare la prima città a ospitare sia i giochi estivi sia quelli invernali, ci piacerebbe, sì, sempre ci, plurali a modestie, ci piacerebbe rivedere The One Man Olympics, film che racconta la storia di Liu Changchun, velocista, il primo cinese a partecipare alle Olimpiadi nel 1932. Era stato annunciato come atleta rappresentante dello stato fantoccio giapponese del Manciukuo, c'era la guerra, ma lui annunciò che sarebbe andato a Los Angeles solo per rappresentare la Cina. Il Kuomintang si rifiutò di finanziare il suo viaggio, ma un generale dell'esercito gli diede $8,000 per poter competere. Lui teneva un diario e il 31 luglio 1932 raccontò così la sua batteria dei 100 metri. Il vincitore ha corso più veloce di me di circa 4 yard. Ha corso in 10 e 9, il mio tempo è stato di 11 secondi. Mi hanno superato agli 80 metri. Non riesco a ottenere un risultato migliore a causa della stanchezza dovuta a un viaggio di un mese negli Stati Uniti e della mancanza di esercizio durante il viaggio. Ha corso anche le batterie dei 200 e ha rinunciato a quelle dei 400. Poi ci sono gli atleti diventati attori. Il più famoso è Johnny Weissmuller, 5 ori nel nuoto tra il 24 e il 28, poi protagonista di 12 film nel ruolo di Tarzan. Dopo di lui è toccato anche ad altri atleti olimpici interpretare Tarzan, il ginnasta Glenn Morris, l'artista Don Bragg, il decatleta Rafer Johnson, i nuotatori Buster Crabbe e Duke Kanamoku. Poi ce l'abbiamo anche noi, Carlo Pedersoli, primo nuotatore italiano a nuotare i 100 stile libero in meno di un minuto e atleta olimpico, è diventato Bud Spencer e ci ha fatto ridere tantissimo. Giuseppe Gentile, bronzo nel triplo a Messico 68, ha interpretato Giasone nella Medea di Pasolini accanto a Maria Callas. Anche se è molto più da film la sua gara olimpica, in cui, pur battendo 2 volte il record del mondo, arrivò terzo. Col tempo l'ha presa con filosofia, lui che è nipote del filosofo Giovanni Gentile.
Lights, camera, action.
Ah, pare che Marcel Jacobs abbia detto di essere attratto dal mondo dello spettacolo, ma anche lui ha già fatto una cosa da film. Basta che vi rivedete la gara col commento di Franco Bragagna. Marcello, Marcello, come here. Capito, Marcel? Lascia perdere la dolce vita. Non c'è più Fellini, ci sono solo i tuoi scatti felini. Oh, ora dovrei dirvi, senza pluralia modestie stavolta, che in fin dei conti, se volete leggere altre storie da film, c'è sempre Olimpiche, il mio libro. Che io sono Luca Pelosi e che a una mia presentazione venne anche Giuseppe Gentile, e che il libro si trova in libreria e anche online. E in effetti ve l'ho detto. Però volevo anche ringraziare chiunque ha ascoltato questi podcast in questi giorni olimpici. Per ora si fermano qui, ma tornano presto. Ci sono sempre cose da dire sugli sport olimpici e già mancano pochi mesi a Pechino 2022. Intanto, grazie.